stiamo raccontando in queste tappe di Quaresima, nei giorni feriali, stiamo proponendo alcune figure. Sapete, tutti noi abbiamo degli amici che ci hanno aiutato in maniera significativa, e stiamo proponendo delle figure di alcuni di questi nostri amici che sono stato di sostegno alla nostra vita di fede. E stasera, per esempio, all'interno di quello che è il mio lavoro, mi lasciate dire così, è la mia passione, cioè quella di scoprire, aiutare a scoprire che Dio ci parla, la parola di Dio nella nostra vita, no? E a questo proposito vi voglio indicare, abbiamo parlato di santi, di teologi, questa settimana invece sto parlando di alcuni amici magari o di alcune cose che nelle chiese magari sono un po' inaspettati, non si parla di queste cose in genere nelle chiese, ma che invece poi nella nostra vita contano. E questa è una cosa strana, no? Cioè sembra che i cristiani quando vanno in chiesa hanno i cliché dei loro discorsi, poi fuori invece che magari li aiutano a vivere sono altre cose. E io vi voglio parlare di, ancora, perché l'altra sera abbiamo parlato di un altro, ancora di un cineasta, cioè di un uomo che ha fatto dei film. Mi hanno aiutato molto alcuni film per capire come fa Dio a parlare agli uomini. E proprio a proposito di comandamenti, cioè delle parole che Dio rivolge agli uomini perché queste parole si scrivano nella loro vita, questi sono i comandamenti, no? Parole di Dio che vogliono diventare vita, la nostra vita. E probabilmente sui comandamenti abbiamo fatto tutti questa esperienza pressappoco. Il catechismo dell'infanzia, quando eravamo bambini, ci aveva impresso l'idea che i comandamenti venivano da fuori, dall'autorità dei genitori, dei maestri, dei preti e da Dio, ultimamente, la scena madre. Anche lì c'erano i film, se vi ricordate, i 10 comandamenti, Ben-Hur, quei grandi film americani che hanno anche stravolto la religione. Comunque, la scena madre era quella in cui nel racconto dell'Esodo Dio dà i comandamenti a Mosè sul monte tra lampi e tuoni, e dalle tavole della legge. Poi, diventando adulti, abbiamo capito un po' alla volta che i comandamenti in realtà si dicono nella vita, nello spessore opaco della nostra esistenza, dei nostri incontri, delle nostre scelte, delle nostre non scelte, dei nostri rifiuti, delle nostre carognate. È lì che i comandamenti parlano, no? Ma mentre noi diventati adulti abbiamo fatto questa scoperta che il comandamento non è tra tuoni e fulmini detti da fuori, ma che nascono dal cuore della vita, e intanto però l'uomo attorno a noi e in noi fa sempre più difficoltà a riconoscere le parole di Dio nella sua vita. Cioè l'uomo d'oggi pensa di essersi liberato dai comandamenti, da ogni legge, soprattutto da questa immagine incombente di Dio che con la sua legge ti giudica e ti obbliga. Non parlate più di disobbedienza o di peccato. A quest'uomo emancipato dalla religione e dalla dipendenza da altri. Non c'è più il peccato, no? Ognuno fa quel che vuole e non sei tu certo a giudicarmi. Sono adulto, autonomo. Intuiamo, e qui in chiesa ne parliamo tante volte, no? Intuiamo quale sarebbe la strada, quella di scoprire che il comandamento di Dio è proprio nel nostro cuore, nella nostra vita, e che la nostra vita, così come ci si offre nella sua complessità e ambiguità, è un dialogo con il comandamento di Dio. E su questo, per esempio, qui in chiesa lavoriamo molto, no? Sulle scritture, sulla predicazione, per capire che la parola di Dio è nel nostro cuore, è nella vita. Però è un po' più difficile, invece, che poi noi a casa, per esempio, o sul lavoro, o in politica, o di fronte alla sofferenza, nell'ospedale, è più difficile che noi lì riusciamo a raccontare quello che viviamo scoprendovi la parola di Dio. Cioè è molto più difficile tra noi incontrare racconti che a partire dalle reali condizioni della nostra esistenza di tutti i giorni riescono a far parlare i comandamenti di Dio. Ecco, questo amico, questo cineasta, invece ci riesce, eh? È per questo che ve ne parlo. Ne ho trovato uno che ci riesce. Questo è un regista polacco, purtroppo è già morto, giovane, nel 96, per infarto. È nato nel 41, 1941, è morto nel 96, a Varsavia. Questo qui è un grande raccontatore. Sai, tutti vediamo la vita, ma non è vero che tutti vediamo le stesse cose. C'è chi riesce a penetrare le parole della vita di più, chi riesce di meno. In certi momenti riusciamo di più. Questo qui è un penetrante narratore della vita, soprattutto con gli occhi. Ha uno sguardo e poi con le protesi della telecamera, no, della cinepresa. È uno che è capace di raccontare la vita da dentro. E ha provato, ha fatto 10 brevi film di un'ora l'uno sui 10 comandamenti. Ma non è come i 10 comandamenti americani, capito? Questo qui appunto vede i comandamenti impastati, incarnati nel cuore della gente e ci regala da vedere 10 film di un'ora l'uno, ciascuno dedicato a un comandamento. Questi film sono dei racconti, non dei comandamenti, della vita di alcune persone, donne, uomini, bambini, come fosse la nostra. La cronaca sottile e impalpabile di un'umanità perduta, malinconica, che vive nella periferia di Varsavia, in un anonimo quartiere, come ce ne sono tanti nelle nostre città. Quando si va a Milano, in autostrada si arriva lì, a quei palazzi di periferia. Io dico sempre, ma cosa succede lì dentro? Questo qui guarda dentro un condominio di periferia, una terra di nessuno, dominata da alti palazzoni, tutti uguali, ma dietro le finestre, negli snodi del condominio, lungo le scale, dietro ogni porta, giorno dopo giorno, i 10 comandamenti biblici vengono violati e traditi. La trasgressione dei comandamenti appartiene alla vita quotidiana di questi personaggi, noi, che si incontrano e intrecciano i loro destini dolenti in questi 10 racconti, dove il brusio della vita, l'infelicità, l'inquietudine nascono nelle pieghe delle giornate per ciò che accade o si sceglie di fare o si dovrebbe scegliere. E queste storielle, questi sguardi, questi sentimenti colti nelle persone sono lo specchio intorbidito di regole che non sono più solo precetti religiosi, ma tracce di un'altra possibile umanità, di una ricerca di Dio, di una provocazione a dire, invocare, imprecare Dio. In questi racconti i comandamenti non sono mai esplicitamente citati, tu puoi seguire tutto un film senza capire di che comandamento si tratta, lo capisci dopo, capito? Prima racconta la vita, racconta veramente la tua vita, poi vediamo, ci riflettiamo, vedrai che comandamenti ci sono dentro, la tua vita, come no? I comandamenti non sono mai esplicitamente enunciati, ma dimostrano la loro forza di dinamismi capaci di modellare i rapporti sociali e le relazioni di un individuo con l'altro, l'avidità, l'inganno, il sesso, la menzogna, l'assassinio, il furto, il desiderio cattivo, segnano dolorosamente e orientano faticosamente il cammino dei personaggi. I 10 film che compongono il Decalogo descrivono, senza giudicarlo, con molta partecipazione, l'inferno morale della nostra vita, la disumanità di tanta nostra vita, che la legge di Dio dall'alta montagna da cui viene proclamata chiama a redimere con l'aiuto dell'uomo. Cioè tu mentre vedi queste storie preghi Dio perché ci renda più umani. Questi sono i comandamenti. Vi faccio 2 o 3 esempi. Il primo comandamento, sapete cosa dice, no? Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio all'infuori di me. E invece il professore universitario, che è protagonista del film, che è un ateo razionalista, ha un altro Dio, il computer. Crede ciecamente nelle risposte del suo computer, tanto che quando il computer lo rassicura, calcolando la consistenza del ghiaccio del laghetto che è di fronte a casa, 2 calcoli scientifici, così rassicurato lascia tranquillamente che il figlio vada a pattinare sul lago. Il ghiaccio invece si rompe e il bambino muore. Il docente dovrebbe prendersela col suo computer, no? Invece va in chiesa e rovescia l'altare. Ha forse intuito la presenza dell'imponderabile, non conoscibile attraverso la sola scienza. Che c'entri Dio? Il secondo comandamento, non ve li commento tutti, ma vedete che scatta questa maniera di scoprire il comandamento nella vita. Il secondo comandamento dice non nominare il nome di Dio in vano. Cioè, non devi giurare, no? Non devi chiamare Dio per le tue. Una donna chiede all'anziano medico che abita nel suo stesso palazzo e che nel suo reparto di ospedale ha in cura suo marito gravemente colpito da un tumore in metastasi. Questa donna chiede al medico, lei crede in Dio? Il medico, che è un orso solitario, si fa da mangiare da solo, non saluta nessuno, è uno di quelli che non vuol disturbare nessuno, fa la sua vita. Esita di fronte alla brusca domanda, poi risponde, credo in un mio Dio, personale e privato, come quasi tutti oggi, no? La donna gli si è rivolta perché vuol sapere se il marito ha qualche possibilità di cavarsela, perché lei è incinta di 3 mesi di un bambino concepito con l'amante. Se il marito muore, potrà tenerlo, appunto, no? Vedete come il comandamento intreccia i nostri casini. Dietro reiterate insistenze il medico conferma che il marito morirà, non ce la fa. Lo giuri? Chiede la donna. E il medico, che pure non ha la sicurezza dalle analisi, non è sicuro, dice: lo giuro. Non nominare il nome di Dio invano. Vedete che il film non ha giudizi, non conclude, ma fa pensare che se tu confessi la tua vita, Dio sta lavorando nella tua vita. Il settimo comandamento dice non rubare. E noi pensiamo subito le tasse, i soldi. Sentite questo, cosa... Il furto raccontato dal film è molto particolare, riguarda una bambina. L'oggetto rubato è una bambina contesa tra due madri, la ragazza madre, la madre naturale, una ragazza giovanissima rimasta incinta, e la nonna, la mamma della ragazza, la madre adottiva, che per soffocare lo scandalo ha nascosto quella maternità, addossandosela sotto il profilo giuridico e affettivo. Cioè è diventata lei la madre, capito? Per nascondere lo scandalo. Ma alla fine il sentimento materno della madre vera esplode e la ragazza decide di rapire la figlia, di fuggire con lei all'estero. In questa storia chi è il ladro? Chi è il ladro? La madre naturale che rivuole sua figlia? O la madre anagrafica che se n'è impossessata alla nascita? In fondo entrambe le donne sono al tempo stesso vittime e colpevoli. Nei 48 che noi facciamo nelle nostre famiglie, facendo su due o tre famiglie, due o tre padri, due madri, sono tutte storie in cui siamo tutti vittime e colpevoli insieme, no? E si tratterebbe di confessare umilmente. Entrambe peccano per eccesso di amore. L'ambiguità della morale, appunto, non è abi, chiaro, scuro. Tante volte la legge di Dio si mescola nei nostri conflitti morali. Non è così facile. E la colpa vera è nella causa remota del dramma, la paura dello scandalo. Quando vedi un film così, quando vai a letto, è più chiaro che la tua vita è abitata dal comandamento, come è più chiaro che il comandamento della tua vita è continuamente dimenticato, offeso, come è più chiaro che il comandamento, la parola di Dio, continua a risorgere, a parlarti come un appello, a salire sull'alta montagna da cui viene la legge e in cui abita Dio.